persone che arrivano per la prima volta o non si ricorda bene, ha piacere di chiarire, affrontare una cosa talmente ovvia, il nome, il titolo del libro Apocalisse, questa parola, e come comincia il libro, Apocalisse di Gesù Cristo, Apocalisse di Gesù Cristo. Apocalisse vuol dire rivelazione, cioè il verbo apocalisse vuol dire svelare. Qui c'è un velo, c'è un tendone che ci impedisce di guardare chi sta parlando dietro questa tenda, si apre la tenda e vediamo la persona o vediamo la situazione che sta accadendo. Quindi Apocalisse vuol dire quello, rivelare o rivelazione. Purtroppo quando il libro è stato frainteso e manipolato, questo termine è degenerato ed è diventato sinonimo di catastrofe, perché appunto si prendono immagini a volte terrificanti che nel libro si descrivono come in maniera letterale, purtroppo in maniera letterale. E allora si pensa che il libro stia parlando di qualcosa di così terribile, per cui quando succede qualche catastrofe nella nostra storia, diciamo questa è un'apocalisse o è qualcosa di apocalittico. Purtroppo il termine ha perso il suo significato reale ed ha acquisito un significato che non gli compete, che non c'entra niente con la parola. Ora è difficile staccare apocalittico da tutto quello che è catastrofico, magari noi proviamo un giro. Allora bisogna tornare al greco, per cui apocalisse vuol dire rivelazione, e subito aggiunge di Gesù Cristo. Quindi quello che noi troveremo in questo testo fa parte di qualcosa che Cristo comunica alle sue comunità. Allora dicevamo che non si può conoscere Dio se non è attraverso Gesù, l'uomo Gesù, il Cristo. Il libro già con il titolo ci sta indicando appunto questa funzione che il Signore ha, il Cristo ha, di essere il rivelatore, colui che ci insegna, ci mostra come fare le cose. Allora è una, possiamo dire fin dall'inizio, è già una chiave di lettura per dire che non possiamo conoscere nulla, non possiamo entrare nella storia, situarci in essa, dare una lettura, un'interpretazione dei fatti, se non è attraverso il Cristo, attraverso quello che lui ci insegna e come lui si fa presente nella nostra vita e nella storia di tutti noi. Quindi questo Apocalisse. E allora questo già ti fa capire che anche se il libro è ovvio, è vero che ha delle immagini che possono sembrare terrificanti, se si prendono la lettera, ma lui non intendeva quando ha scritto queste cose l'autore, non era, cioè non era questa preoccupazione che i suoi lettori facessero quello che noi facciamo oggi, cioè di fare una lettura letterale del libro. Cioè lui ha scritto con un linguaggio simbolico, convinto che le comunità sarebbero state in grado di interpretare queste immagini, questi simboli, di trovare le chiavi di lettura, di decifrare queste immagini, no? Allora l'autore lo fin dall'inizio, no? Con questa sua maniera di scrivere sta dicendo che tutto quello che noi possiamo sapere e tutto quello che possiamo anche conoscere avviene attraverso questa presenza continua del Cristo nella nostra vita e nella vita della comunità. Poi un altro mi ha chiesto se riprendevo il termine Pantocrator, erano dei titoli di Dio nel prologo, no? Dell'Apocalisse. Io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, chi era e che viene, il Pantocrator. Cioè abbiamo tradotto l'Onnipotente. Dicevo, questa parola onnipotente è un po' fuorviante, perché dire onnipotente vuol dire che Dio può fare tutto, e questo è una cosa assurda. Un bambino soltanto pensa che il padre sia onnipotente, che suo padre possa fare qualunque cosa, ma una persona adulta sa che le cose seguono sempre una logica e che hanno una legge interna, una regola per cui le cose funzionano in un certo modo. È inutile dire che Dio può fare che il fuoco non bruci, questo è assurdo pensare a queste cose, no? Il fuoco brucia perché la sua natura è quella di bruciare, quindi l'onnipotenza di Dio non è dire che lui può fare delle cose che cambino la loro funzione, sarebbe un contraddire la sua creazione, sarebbe contraddire se stesso, se vogliamo prendere questo discorso della creazione. Quindi bisogna tornare sempre al greco, Pantocrator vuol dire sovrano, Crator, Crateo, il Signore, il sovrano, l'autorità, di tutto. Cioè non ci sono altri sovrani al di fuori di lui, non ci sono altre persone che possano condizionare la nostra vita, anche se sono literatore o altri potenti maligni. Non abbiamo la paura di essere in balia di chissà quale dio despota che si diverte a farci soffrire o a provarci o a far no, ma abbiamo veramente davanti a noi un Dio che ha la signoria su tutto il creato. E avendolo descritto come l'alfa e l'omega, il principio e la fine, vuol dire che lui è veramente l'inizio di ogni cosa e che lui porta a compimento ogni cosa. Quindi è una presenza efficace e positiva nella storia dell'uomo. Quindi la sua potenza, se vogliamo riprendere questo concetto, che ripeto può essere un po' fuorviante, la sua potenza è quella del suo amore. In questo senso si può dire che lui è onnipotente. Non c'è nulla di più forte dell'amore di Dio nella nostra vita e nella nostra storia. E non c'è nulla che possa frenare, bloccare o così eliminare questo amore, nulla. Allora, potrebbe essere un'altra interpretazione, lettura del termine pantocrator, onnipotente, no? La potenza dell'amore, ma noi sappiamo che l'amore nasconde dentro di sé anche la debolezza. Quindi l'amore non si può mai imporre, l'amore non si può mai violentare e non si può mai, non so, manipolare. L'amore deve essere vero, deve essere libero e accolto. Quindi quando questo avviene è potente, quando questo non avviene rimane anche legato nella sua debolezza. Allora, questi sono alcuni chiarimenti per entrare meglio un po' nella lettura del brano che stiamo facendo. E si diceva prima come l'autore ha fatto questo gioco di parole dicendo: ascoltai una voce come di tromba, mi voltai e come mi fu voltato, non vide questo Dio, Dio non si vede mai, Dio non si può vedere, il sì non si può mai vedere, ma io vide un uomo di carne e ossa, ho visto l'umano. Quindi Dio si è manifestato nell'umano, nel Cristo, e attraverso di lui in ognuno di noi. Quindi c'è questo gioco tra quello che si sente e quello che si vede. Quindi non si può separare, non possiamo dire sempre abbiamo sentito questo. No, ecco, bisogna voltarsi, bisogna far vedere che le cose tante volte non corrispondono a quello che ci hanno insegnato. Quindi questo girarsi su di sé è una maniera che l'autore ha di dire che per entrare nel messaggio di questo libro bisogna cambiare la visuale. Non possiamo avere la prospettiva che il sistema stabilito già ci impone fin dalla nascita. Le cose sono così, e così vanno viste, e così vanno interpretate. Questo vuol dire entrare in un piccolo cieco. Bisogna girarsi, e questo coraggio di rompere la visuale per percepire altre cose, cose nuove. Questa frase, questa immagine è curiosa, perché nel Nuovo Testamento, nei Vangeli, si trova un'altra volta con gli stessi verbi, praticamente gli stessi, sempre lo stesso verbo, nell'episodio di Maria di Magdala di ferro alla tomba di Gesù. Lo stesso dice l'Evangelista, quando Maria si volta perché sente una voce e lui crede che sia, e lei crede che sia il giardiniere. E quando sente il suo nome Maria, si volge un'altra volta e dice: Rabuni, mio maestro, e lo riconosce come risorto. Quindi la stessa, vedete, lo stesso gioco di parole che troviamo nell'Apocalisse per fare esperienza del Cristo risorto, l'ha già presentato Giovanni nel suo Vangelo per parlare dell'esperienza di Maria nella risurrezione. Se tu ti metti davanti a una tomba, non vedrai mai niente, nulla. E se tu hai detto quello di piangere di fronte a un morto, tu sarai proprio seppellito dalla tua stessa tristezza e dalla tua stessa disperazione. Bisogna girare, non guardare la tomba, ma perché lì non c'è niente, non c'è il Cristo, non c'è nessuno, bisogna girarsi, e quando tu ti giri trovi proprio il tuo Signore. Quindi è la stessa situazione che riprende qui l'autore. Ecco, questo ci fa già un po' anche aprire poi il discorso. Qualcuno mi chiedeva: ma chi è l'autore dell'Apocalisse? Può essere l'autore lo stesso che ha scritto il Vangelo? Questo è un problema piuttosto spinoso. Tuttora oggi non si trovano delle soluzioni che siano avvincenti. Si è arrivato a dire che sicuramente chi ha scritto l'Apocalisse faceva parte da un circolo, da un gruppo, da una scuola che a Efeso ha prodotto delle cose interessanti, a cominciare dal Vangelo, le lettere di Giovanni e poi l'Apocalisse. Per cui ci sono delle risonanze dell'Apocalisse, vedete sicuramente questo mi voltai come mi fu voltato lo stesso che fa Maria di Magdala davanti alla tomba di Gesù, sono delle risonanze di uno che sicuramente conosceva la Vangelo di Giovanni. Poi quando vedremo ora il discorso dell'agnello stesso, il discorso che anche Giovanni sviluppa, ci sono tanti altri aspetti che possono ricordare il Vangelo di Giovanni come altri aspetti che non lo ricordano, per cui non si può da questo dedurre che siano gli stessi autori. Si può dire che facevano parte di uno stesso gruppo, e quello che possiamo dire dall'autore fuori dell'Apocalisse è che sicuramente lui era un giudeo palestinese, lui conosce l'Antico Testamento meglio di nessun altro, che è andato in Asia Minore, dalle parti di Efeso, con la catastrofe di Gerusalemme nel 70, quando è differenza da rispetto alle comunità che ne sono date proprio fuori, alla fuga, e che lui si è insediato con altri cristiani nella provincia romana dell'Asia, Efeso, e che lì lui abbia fatto parte di questo gruppo giovanneo che ha scritto il Vangelo, le lettere e poi l'Apocalisse. Ecco. Allora, detto questo, vediamo appunto questa visione, cerchiamo così di cogliere alcuni aspetti interessanti che l'autore ci mostra riguardo questo figlio di uomo. Un altro elemento, per essere esatti, prima di vedere uno simile al figlio dell'uomo, lui dice vide sette candelabri d'oro. Quello è una specie come di contestualizza l'ambiente dove sarà presentata questa figura. I candelabri d'oro, come spiegherà qualche versetto più avanti, sono le chiese. Le chiese vengono rappresentate come un candelabro, cioè una lampada. Quindi il contesto, il luogo dove Cristo abita è quello delle sue comunità, in mezzo alle sue comunità. Lì si trova Cristo. E noi possiamo fare esperienza di questo Cristo risorto, appunto, creando comunità e vivendo insieme la proposta che il Signore ci ha fatto. Quindi questo è importante sempre per evitare cadere in questi individualismi che una fede, possiamo dire, non sana, malata, può portare. La fede in Gesù si vive nel gruppo di credenti che insieme hanno fatto la scelta per la sua causa. Certo che dopo questa fede coinvolge la mia persona in particolare, ma è completamente assurdo pensare che non la possa vivere da sé, come qualcosa di privato che riguarda il mio intimo, la mia singolarità. Questo non è possibile, non è possibile. Quindi già l'autore dice che quando vede questo uomo lo vede in mezzo alle comunità, cioè è il gruppo cristiano che si manifesta come luogo adatto dove Cristo si fa presente. E in mezzo a questi candelabri d'oro, appunto sono le chiese, nella loro fisionomia storica terrena, lui vede questo uomo, figlio dell'uomo, che è il primo titolo, possiamo dire il titolo più solenne che viene dato a Gesù, perlomeno più attinente alla sua persona. Abbiamo detto che nel prologo si presentano questi titoli, Alfa e Omega, dal principio alla fine, che Gesù stesso poi riprende. Ma questo sarebbe il titolo che caratterizza proprio la persona del Cristo nella prima parte dell'Apocalisse, l'uomo, l'uomo Gesù. E comincia a descriverlo con tutta una serie, beh, non c'è bisogno che spieghi cosa significa questa espressione figlio dell'uomo, perché penso che Alberto già l'ha abbondantemente illustrata. Comunque viene sempre la radice quella del profeta Daniele, questa immagine misteriosa che appare, che lui vede in sogno davanti a un vegliardo e che gli viene dato del potere, dell'autorità per svolgere una missione particolare. Quindi è questa umanità che l'autore dell'Apocalisse contempla, però un'umanità che è rivestita di tutti gli attributi divini. Questo è molto importante, ripeto, perché Dio lo si riconosce soltanto attraverso i tratti umani, la fisionomia di un uomo che è il Cristo, non c'è un'altra possibilità di conoscerlo. E comincia parlando di come è vestito, si parla di una veste bianca, una veste lunga fino ai piedi, con una cintura d'oro al petto, sono tutti attributi. attributi che riguardano la dignità di questo uomo, la veste lunga si pensa che riguardi sia il re o il sommo sacerdote, così come questa cinta, questa cintura a viola al petto, non è sempre facile individuare questi simboli, comunque è chiaro che riguardano la dignità di questa persona, persona degna, cioè una condizione regale, sacerdotale, e poi questo oro al petto potrebbe anche essere una maniera di dire come l'oro è sempre un simbolo che l'autore adopera per parlare dell'amore di Dio, no? Di questa ricchezza che l'amore di Dio comporta per la vita dell'uomo, che sia sul suo petto vuol dire che tutto quello che questo uomo fa, tutto quello che riguarda anche la parte più vitale di se stesso come il petto, lo fa sempre secondo questo amore stesso che viene da Dio. E poi gli altri aspetti, gli altri tratti che vengono qui descritti, la testa, i capelli, il colore bianco, anche questi sono elementi che riguardano la figura di Dio nell'Antico Testamento, che parlano della dignità, della saggezza, dell'eternità di Dio, e gli occhi come fiamma di fuoco alludano a uno sguardo penetrante a cui nulla rimane nascosto, non gli può resistere questa capacità di incidere e di entrare pienamente nella storia. I piedi, che sembrano di metallo prezioso, dimostrano saldezza e forza incrollabile. E qui abbiamo un accenno a quella famosa statua di Nabucodonosor che anche Daniele ha visto in sogno. Quando Daniele ha rappresentato l'impero babilonese, l'ha rappresentato con una statua magnifica, una cosa meravigliosa, con la testa d'oro, il corpo d'argento e i piedi di creta. Per cui un sassolino è venuto giù dal monte, è andato contro questi piedi di creta, li ha staccati e tutta questa strada è stata è crollata. E l'intero di Babilonia, con i suoi re, i suoi, è tutto crollato. Questa è una maniera anche molto grande di dire come i grandi imperi, che manifestano una grande stampa, solennità, forza, hanno i piedi proprio di argilla, di creta, quindi nessun fondamento. Dire che questo uomo, qui stiamo parlando del Cristo risorto, questo uomo ha i piedi con questo metallo prezioso, anche qui adopera un termine difficile da tradurre, l'autore, dimostrano questa forza incrollabile. Nessuno potrà mai far crollare questa umanità che Gesù ha portato al massimo, nessuno. Quindi questa è una maniera anche già di comunicare una fiducia piena nelle sue comunità. Nessuno potrà battere mai questa umanità che il Cristo ha portato al massimo in sé, no? Quei piedi sono ben fondati, sono saldi. Allora, questo invito a dire che nella nostra voglia di essere umani, di poter crescere in questa umanità, siamo sempre ben fondati, nessuno potrà battere quello, nessuno ci potrà far crollare quando noi intraprendiamo la strada dell'umano, no? Di essere come il Cristo, capace di manifestare questa umanità. La voce, lo stesso si dice, con la potenza di una grande massa d'acqua, quindi di nuovo nelle acque, il fragore delle acque, il tuono, il suono della tromba, era tutta maniera di parlare della voce di Dio, ma con un carattere universale di molte acque, però che ora riguardano la figura di un uomo, cioè Dio parla, ripeto, con voce umana e parla a tutti, in maniera senza alcuna distinzione. Poi parla della mano destra, la mano destra è sempre riguarda la mano del potere, la mano forte, e quindi dove si fa sentire la forza dell'uomo, e qui si dice che tiene sette stelle, anche qui abbiamo di nuovo una immagine che l'autore adopera per parlare delle chiese più avanti, spiegherà questi simboli lui stesso. Allora abbiamo detto che l'autore vede questo figlio dell'uomo in mezzo a sette candelabri d'oro, e alla fine di questa visione Gesù stesso dirà che i candelabri sono le chiese. Quindi il candelabro sarebbe la comunità, possiamo dire, della sua dimensione terrena, cioè inserita nella storia, in un contesto specifico, parte temporale. La stella lui stesso dirà che sono, spiega che sono gli angeli delle chiese, quindi la comunità nella sua dimensione spirituale. Allora, siccome si mettono insieme le due cose, è come se ci fosse questo candelabro e questa fiamma è come una stella, quindi la parte terrena, quella della comunità nella storia, ma quella luce che la comunità riesce a dare, questo è frutto della sua adesione al Cristo. E allora si dice che queste stelle stanno proprio nella sua mano. Quindi nessuno può separare dal Cristo tutto quello che è espressione del suo amore, della sua presenza nella comunità. Quindi questo è molto interessante per vedere come in ogni comunità cristiana ci sono queste due dimensioni. Noi siamo una comunità nella storia, nel nostro mondo, però anche noi siamo capaci di manifestare una luce, questo era il compito della comunità, come effetto della nostra piena adesione a Cristo. Ecco, questa luce è sempre nella mano del Signore e nessuno la può togliere. Cioè, nessuno può fare spegnere questo discorso. La luce ogni comunità è capace di manifestare. Vedete, noi dicevamo prima che quello che l'Apocalisse invita è a cambiare visuale, perché la grande fregatura sia della persona che dentro la comunità è la mancanza di fiducia in se stessi. Noi non valiamo niente, quindi siccome non valiamo niente è inutile darsi da fare, non deve fare nulla, perché comunque il nostro bene così piccolo non potrà mai cambiare la storia. È qualcosa che viene così subito fagocitato da questa realtà di male che ci travolge. Questa è la grande arma di seduzione. Nell'Apocalisse viene presentato il Satana come il drago, del drago, dell'avversario dell'uomo. Fargli capire che lui non vale niente, che qualunque tentativo è portato a fallimento se non riguarda quello che appunto questo avversario, questo che è il potere, propone. Allora, vedete, dicendo che questo figlio dell'uomo che è Cristo risorto ha nella sua mano questa luce, dire che nessuno può togliere mai il bene che la comunità è capace di manifestare. Anche se è poco, anche se è microscopico, questa luce non c'è nessuno che la possa mai spegnere, perché è nella mano del Cristo, nella mano destra, che è la mano della forza, proprio del potere. Vedete, sono tutte maniere per incoraggiare, perché noi siamo talmente condizionati dalle apparenze che spesso ci facciamo travolgere da esse. Quindi il voltarsi, il girare, vuol dire cambiamo prospettiva, non crediamo a queste cose, non crediamo a quello che ci dicono. Va tutto male, andrà sempre peggio, non possiamo fare niente, ci penserà qualcun altro, a noi non ci resta che pregare, no? O noi ci ritiriamo nei nostri gruppi chiusi, nelle nostre isole, così a autoincerchiarsi, ma senza un minimo di impatto, di intervento, di incidere nella società. L'Apocalisse è stato scritto proprio per liberare la comunità da questo pericolo. Questo è il pericolo più grande che può distruggere la comunità. Non avere fiducia in se stessa, pensando che tutto sia inutile e che in fondo chi comanda è quello che decide e chi ha il potere in mano è quello che ci guida. No. Allora questo è impossibile per una comunità per manifestare la sua testimonianza. Quindi l'autore già da questa immagine, presentando il Cristo come l'immagine di tutti noi, con la sua gloria, con il suo splendore, con la sua forza, salvezza, però anche con questa immagine fortissima che nulla di buono che la comunità è capace di manifestare verrà mai perso, mai. Quella luce brilla per sempre. Al cospetto di Dio questa luce fa parte di una luce più grande che piano piano stanno allontanando quella tenebra, quella specie di cappa che soffoca, che copre, no? Che sembra di è qualcosa che non si può superare. Allora questo è un po' difficile perché quando si parla di angeli, di stelle, così uno va un po' in tilt, però in maniera molto lineare si può dire le lampade sono le chiese nella sua realtà terrena, la stella, che l'angelo, le spiegherà lo stesso dottore, è la comunità nella dimensione spirituale, nell'apertura allo spirito in comunione con il Signore. Ecco, poi si dice che dalla bocca di questo uomo esce una spada affilata a doppio taglio, anche qui vedete non sono immagini da riprodurre l'Apocalisse iconograficamente, non si può rappresentare perché vengono fuori delle cose veramente mostruose. Cioè sono dei simboli che vanno prese una volta e vanno decodificati, vanno interpretati per cui uno dopo l'altro. Quindi ora che abbiamo spiegato questi occhi come fiamma di fuoco e i piedi come bronzo, metallo prezioso, la voce Eva, nella mano le stelle, la bocca come una spada sfilata, cioè quale arma? La spada ovviamente si associa a un strumento bellico, no? Un'arma. Qual è l'arma di questo uomo che tra poco parlerà anche a Giovanni dicendo non temere? L'arma di questo uomo è la sua parola. Dalla bocca escono parole, non escono spade. Ma questa parola è talmente penetrante che chi l'ascolta riceve dei tagli netti. Per cui o è così o non può essere in un'altra maniera. Cioè è una parola che non ammette alcun tipo di compromesso. Per cui se questa parola ci insegna in che maniera noi ci dobbiamo situare, ci dobbiamo manifestare, come dobbiamo testimoniare, non si possono trovare altre vie se non quello che la parola del Cristo, di questo uomo, ci insegna. Quindi se noi abbiamo detto che in Gesù si è fuso nell'uomo Gesù l'umano con il divino, la sua parola ci parla di questa umanizzazione di Dio, e non si può negare questo. Con tutta la mia teologia, non posso negare queste cose. Cioè la parola che ci ha dato questa testimonianza piena di quello che riguarda è la presenza di Dio nella vita delle persone e come le persone possono fare comunione piena con questo Dio. Prima quando si diceva che non si può separare il divino dell'umano, che purtroppo questa separazione ha portato a una contrapposizione, per cui a Dio tutta la felicità, tutto il bene, tutta la noi, tutto il dolore, tutta la sofferenza, questo è una perversità unica. Vedete, siccome questo non si può accettare al cospetto della parola di Cristo, che ci ha parlato con voce di Dio, ma nella sua persona umana, siccome questo non si può accettare, cioè io devo avere, così come devo avere fede in Dio, o fede in Cristo, questo è il nostro credo, io devo dire che ho fede nell'uomo perché è la stessa cosa, vedete. Cioè noi quando parliamo di eresie, se io nego la Santissima Trinità, se io nego la divinità di Cristo, se io facessi un discorso del genere chiederebbero subito il centro biblico, se io chieda di tutte quelle cose mi sospenderebbero a divinis, perché questa è un'eresia, non posso negare le tre persone e non posso negare la natura di Cristo, benissimo, ma se io sono contro l'umano, se io sono una persona disumana, io sono eretico come i peggiori eretici della storia di questa nostra Chiesa. È la stessa cosa. La stessa eresia vuol dire negare Gesù e Dio come negare l'umanità dell'altro. O far sì che l'altro soffra, o far sì che l'altro venga lasciato nella sua miseria. È la stessa eresia che sia. Noi non ci arriviamo a capire questo. Cioè noi pensiamo che l'eresia riguarda soltanto le dottrine. E sì, certo. Ma siccome noi diciamo che l'umano non si può separare dal divino, se io nego l'umanità all'altro, se io non mi impegno per la sua felicità, per far sì che il suo essere uomo venga fuori, se io nego questo, se non ho fede in lui, io sono tanto eretico come i più grandi eretici della nostra storia. Questo bisogna capire. No? C'è nel Vangelo, vedete come il Vangelo su queste cose già si orienta. C'è una espressione, quando Gesù parla della nazione dei discepoli, andate, entrate nelle case, mangiate quello che vi era messo, non andate di casa in casa, se in una casa non vi ricevono, in una città non vi ricevono, andando via da quella casa, cosa deve fare? Vi ricordate l'immagine, non dovete? E scuotere la polvere dai vostri piedi. Diciamo, ma sempre, ma che cosa strana, cosa vuol dire questo, scuotere la polvere? Questo lo facevano gli ebrei, osservanti, quando entrando in terra di Israele, perché venivano per il loro pellegrinaggio e tornavano a casa, loro scuotevano i piedi prima di entrare nella terra di Israele, dicendo nulla di impuro di tutti questi pagani che abbiamo incontrato deve entrare in questa terra santa. Allora si volevano come togliere tutti i germi, l'impurità del paganesimo che comunicava. Allora, cosa sta dicendo Gesù con questo gesto ai suoi discepoli? I veri pagani non sono quelli che credono in dei diversi, in un Dio diverso dal nostro. Questo non è il paganesimo. Il vero pagano è chi non ti accoglie in casa sua, anche se andrà tutti i giorni in chiesa a dire tutte le sue preghiere. Cioè, questo vuol dire veramente comprendere un messaggio che ci porta sulla strada dell'umanità. Io sono pagano non perché dico di credere in, non so, chissà quale, ma perché non accolgo l'uomo che c'è davanti, non sono capace di aprire l'umanità dell'altro. Questo è il vero paganesimo. Allora si dice, toglietevi la polvere dei vostri piedi, nulla di quella disumanità vi deve contaminare. Cioè, voi dovete sempre accoglienti con tutti, nessun pregiudizio verso alcuno, e chi non vi accoglie benissimo, però non vi lasciate prendere da quella disumanità, che dopo si può tradurre, va bene, identico di te come risultato, allora quando tu verrai da me ti rifiuterò lo stesso, se tu non mi fai costruire le moschee, non mi fai costruire le chiese di Sant'Antonio, la Mecca, io qui non faccio costruire le moschee. Cioè, questi sono i risultati di non avesse tolto quella polvere del disumano. Allora vedete, il vero paganesimo, come qui, la vera eresia, è rifiutare l'umano. Questa è la cosa di cui non ci pensiamo abbastanza. E allora l'autore, con questa serie di immagini, anche con la parola che ci ha insegnato a riconoscere il divino che in noi, questa umanizzazione del divino che attraverso di noi si manifesta, ci fa capire che questa parola non può scendere mai a compromessi, ma questa parola ha dei tagli, o è così o è completamente contrario. Non potete servire Dio e Mammona, il denaro e Dio non si possono mettere insieme. Va bene, noi abbiamo cercato in tutti i maniere di trovare il modo in cui questo combacia. Non chiamare nessuno maestro sulla terra, non chiamate nessuno guida spirituale, noi continuiamo a dare tutti i titoli onorifici a chi ci pare e riteniamo che questo sia giusto. Ma vedete, la parola del Cristo è molto lenta su questo, no? Quando noi parliamo anche del discorso dell'autorità, anche nelle nostre chiese, sta bene, noi parliamo della successione apostolica, i vescovi, il Papa, che ha questo, possiamo dire, primato, nel senso che lui ha il primato nel presiedere, no? Nell'essere segno di comunione, di unità tra tutti i credenti, no? Benissimo questo. Però allora prendiamo il testo, tu sei Pietro, tutte queste cose. Ma se io sono d'accordo con questa cosa, io devo prendere l'altro testo di Matteo, quella storia famosa con i figli, il credere, che dice, quando voglio i vostri, fra voi non dovrà essere mai così. Quindi voi volete avere una struttura, anche l'autorità, benissimo, ma non come la presenta il mondo. Io non posso accettare che nella mia comunità ci sia qualcuno che mi domini. Questo è contrario alla parola di Gesù. Perché da una parte si tira fuori la sua parola quando ci conviene, e dall'altra parte la signora quando non ci conviene. Questo vuol dire che non aver fatto esperienza di questa spada che la realtà alimenti e che non permette questo tipo di abusi. Conclude l'immagine del figlio dell'uomo con il volto che splende come il sole e la sua potenza, che è la luce della divinità e la forza della risurrezione, la totale intimità che c'è tra Gesù e il Padre. Dopo questa esperienza, Giovanni ha visto qualcosa di molto bello, ha visto un uomo rivestito di tutti gli attributi divini. Ma qui lui ci fa partecipi di una sua reazione. La reazione di Giovanni è quella secondo il registro biblico. Appena lo vidi, cadde su piedi come morto. Cioè, non si può fare esperienza, cioè questa era tutta la tradizione antica, non si può pensare che il divino si possa manifestare nell'umano, o che l'umano possa contenere questa grandezza divina. Allora, l'esperienza nel tutto l'Antico Testamento era che di fronte a questa manifestazione di gloria, di luce, uno si sentiva proprio perso, non si poteva partecipare a questa gloria divina, quindi cade come morto. E allora ecco che questo figlio dell'uomo parla, prende la parola per la prima volta dicendo non temere. Quindi si allontanano tutti quelli che erano i pregiudizi creati dall'Antico Testamento nei confronti di Dio, un Dio che mi può calmare, un Dio che mi può sopraffare con la sua potenza, io non sono degno di avvicinarmi a Lui, l'essere umano non è, possiamo dire, programmato, non è all'altezza di avvicinarsi a questa realtà divina. Ecco, l'autore, possiamo dire che lui ha fatto una specie di gioco di rappresentazione, perché lui in realtà di cosa sta parlando, ma ha voluto attraverso questo gesto del carico me morto dire questo è quello che pensa ancora un credente, che di fronte a Dio uno si possa sentire perso, o si possa sentire così fulminato, o che questo Dio ti possa sovrastare, perché comunque non sappiamo mai dove andrà a finire. Allora il non temere, vedete, questo incoraggiamento che fa il figlio dell'uomo, questo uomo Gesù a Giovanni, non è dire guarda che tutto quello che tu hai visto in me, questa gloria divina, tutto quello che Dio fa per l'uomo, tutto lo fa per amore, per partecipare l'uomo della sua stessa condizione, cioè per rendere l'uomo una sola cosa con lui. Quindi non per creare più distanza, ma per creare più comunione. Si diceva che non basta soltanto comunicare, ma anche essere in comunione, quindi il non temere e allontanare questa paura che la religione, la tradizione religiosa, inculca sempre nell'uomo al cospetto di Dio. Un Dio che comunque vi può così fulminare, no? Quindi non temere, e giustifica questo invito alla fiducia, ecco, con gli stessi titoli di cui ha parlato già Dio. Io sono il primo e l'ultimo, ecco, non c'è niente prima del Cristo e niente dopo di Lui. Il Cristo è il massimo che noi possiamo conoscere, è l'umanità arrivata alla sua perfezione, e questa umanità Lui la ricorda come? Dicendo io sono il vivente. Il vivente era uno dei titoli anche dei divini, no? Io vivo. Però questa vita come si è manifestata? Attraverso una morte accettata per amore. Dice io ero morto, ma ora vivo per sempre. Vedete, il non temere qui viene giustificato anche da che cosa? Noi abbiamo paura di Dio, in fondo perché non si conosce, si pensa che questa realtà ci possa sovrastare, ma ho paura anche di tutto quello che non conosco, e la mia più grande paura è quella della morte, che forse anche questo Dio mi può anche applicare, perché tante volte la grande, possiamo dire, la grande disgrazia che può capitare a una persona che ha subito un danno, una tragedia, una disgrazia, e trovare qualcuno che dice Dio ha voluto questo per te, cioè Dio ha voluto la morte del tuo figlio, ha voluto la morte di questa persona cara, o ha voluto questo male che ti sta colpendo. Quindi vedete, il non temere è perché la morte non ha alcun potere sulla vita dell'uomo. Gesù dice io ero morto, quindi sta parlando della sua umanità. I dei non muoiono, gli uomini muoiono, la morte riguarda l'umanità del Cristo, ma in questa morte si è manifestata la pienezza del divino, ma ora vivo per sempre, quello che caratterizza proprio la persona di Dio, e dice, aggiunge, e ho il potere sopra la morte, e il potere, esattamente dice, ho le chiavi della morte e dell'ade. L'ade sarebbe la dimora di morte, no? Quindi qui viene tradotto, a volte si traduce come inferi, comunque il mondo di oltratomba dove andavano a finire i morti, secondo la concezione antica. Allora, non è soltanto dire che la morte non ha più potere sull'uomo, ma dire che Cristo ha il potere sulla morte. Questo uomo Gesù ha le chiavi, per cui non c'è nessun tipo di, possiamo dire, di pericolo, non c'è nessun tipo di paura che possa condizionare la vita degli esseri umani. Queste chiavi sono il simbolo del potere massimo che Gesù detiene sulla morte e sulla sua dimora. Quindi lui questa dimora l'ha spalancata completamente, non c'è nessuno che possa piacere lì dentro, perché chi si apre appunto a questa umanità manifestata dal Cristo vive per sempre. Ecco, questa è la prima visione che l'autore ci presenta per parlare del Cristo con il titolo Figlio dell'Uomo. Conclude, la possiamo anche concludere, anche se nel testo che vi ho dato non c'era scritto, con il versetto 20, questo è del primo capitolo, questo è il senso recondito delle sette stelle che hai visto nella mia destra, e di 7 candelabri d'oro. Eccolo, le 7 stelle sono gli angeli delle 7 chiese e le 7 candelabri sono le 7 chiese. Quindi la visione conclude spiegando questo simbolo della comunità. La comunità ha una realtà, una presenza della storia terrena, ma una dimensione spirituale, si dice stella, appunto quello che sta in alto, illumina, che è la luce, o si dice angelo come quella realtà che serve per comunicare tra Dio e l'uomo. Quindi la dimensione spirituale della comunità che è fortemente tenuta da Cristo nella sua mano. Ecco, questa è la prima visione. Noi ci possiamo fermare adesso, lasciamo un po' di tempo per le domande, e vedete come l'Apocalisse comincia in una maniera che più positiva non si può. Quindi non è una prima visione per far paura o per parlare di tutte le calamità, di tutte le catastrofi, di tutte le cose terribili, ma è una visione per infondere coraggio e per far recuperare all'uomo quello che l'avversario le ha rubato, cioè la fiducia in se stesso e soprattutto l'esperienza di un Dio che è amico, che è vicino, che si è fuso pienamente con lui. E non essere consapevoli di questo che ci frega, sapete? Cioè, noi quando parliamo dei nostri problemi, è inutile che diciamo, vabbè, i problemi ci sono perché c'è tanto male intorno, d'accordo, ma la radice di tutti i nostri problemi è un'immagine sbagliata di Dio che ancora frulla in noi. Se noi facciamo esperienza del Dio di Gesù, di questo Dio che si è fuso con l'umano, uno recupera la fiducia in se stesso, uno recupera veramente il coraggio di manifestare quello che è davanti agli altri e uno si libera da tanti pregiudizi inutili che ti bloccano e ti rovinano la vita. Quindi i mali, i dolori, spesso che noi vediamo su questa terra, causa nostra, causa degli altri, non è tanto per il male in sé, ma perché ancora c'è un'immagine sbagliata di Dio che noi cristiani ci portiamo dietro. E finché non manderemo questa immagine di Dio proprio nel batume, noi non cominceremo a vedere le cose in maniera diversa. Ecco, allora, buttare questa immagine nel batume sarebbe come ha fatto Giovanni, girarsi per guardare dall'altra parte. Ovvio.
Per cui lui ha cambiato volutamente nome a Dio, non è il Teos,
ma è il Padre. Allora, questo vuol dire che in Gesù noi abbiamo una nuova maniera di sperimentare questo Dio che è Padre. Perché vedete, noi possiamo dire d'accordo, Dio ci ha creato, questo va bene, questo lo dicono tante altre religioni. Ma quando dico che Dio è Padre, mi sto dicendo qualcosa di molto più profondo, che nessuno ha mai detto. Che Dio non soltanto mi ha creato, ma che lui, se è Padre, mi ha comunicato la sua stessa vita. Questo è molto più grande di creatore. Noi diciamo che Dio è creatore, diciamo bene, ma molto più di creatore è dire che Dio è Padre, perché questa è la novità che Gesù ci ha insegnato. Un Dio che non soltanto ci ha fatto nascere, e questo ripeto si trova in tutte le religioni, ma che ci ha comunicato la sua stessa vita, e questo è un'esclusiva di Gesù, nostro Signore, perlomeno come lui ce l'ha insegnato. Perché quello che lui trova in altre religioni, che l'uomo comunque nei confronti di questo Dio rimane sempre una creatura lontana, indegna, non si deve avvicinare, non si sa questo Dio che possa fare lui, si rimane nel dubbio, nell'incertezza totale su questo Dio. Con Gesù tutto quello che viene abolito, perché lui ha chiaro il nome, non parla di Dio ma parla di Padre. E un padre non vuole mai il male dei suoi figli. Un padre non si diverte a far soffrire il chiodo. Un padre non aspetta che il figlio si penta per dare un abbraccio. Cioè, tutte queste cose che noi possiamo intuire attraverso la nostra paternità, Gesù le ha portate al massimo per parlare di Dio. Allora, questo è un Dio che finalmente conquista e che permette all'uomo di sentirlo vicino. Questa è la di Gesù. Per cui, quando noi ci dicono, ma lei crede in Dio, come per dire, ma intende? Perché forse non parliamo dello stesso Dio. Forse non parliamo dello stesso. E quando vogliamo essere ancora molto più precisi, bisogna dire, guarda, che in fondo, il problema non è credere o non credere in Dio. Perché questo non vuol dire niente, ricordatevelo. Io dico il prego tutte le domeniche in chiesa, ma non capisco un cavolo di quello che dico. E così penso che l'immensa maggioranza, totalità dei cristiani. Tu prova a chiedere, ma tu sai cosa stai dicendo? Ti credo. Luce, luce, Dio da Dio, Dio vero da vero. Sono delle cose, teologi, scritte quasi 2000 anni fa con un linguaggio che non è più nostro. Chi capisce quelle cose? Per cui vedete, in fondo, la questione non è il credere, non credere in Dio, ma quello che conta è averlo incontrato. Questo sì che è importante. Quando Dio l'ha incontrato nella tua vita. Allora, questo è accessibile a tutti. Il credere o non credere può capitare che uno sia più aperto, più intelligente, più sagace, ma l'incontrarlo, questo tutti lo possiamo fare, perché Dio si incontra nell'umano. E questo possiamo fare tutti. Tu sei capace di accogliere? Ecco, tu stai facendo sempre un padre più di Gesù, perché è un padre che accoglie sempre. Quando uno non ti accoglie nella sua casa, allora togliersi la polvere. Questo è il vero padre. Questo è il vero non credente. E non per importa che faccia tutte le sue preghiere 5 volte al giorno o tutte le domeniche alla messa con tutte le comunioni stabilite. Ma che se chi se ne può fregare di tutto questo? Tu me l'hai accolto. Tu c'hai Dio in te. Perché Dio si manifesta così nell'umanità che accoglie l'altro. E non c'è un'altra maniera di incontrarlo. Quindi questo è il discorso di Gesù, come ha cambiato completamente il registro su quello che era il concetto di Dio fin dalla felicità.
Bene, questa è molto precisa.
Ecco, Dato, tu volevi fare una domanda?
Sì. Allora, pensavo sempre stendere la mano di Gesù. Come i maggiori domani, c'è nel capitolo 10, adesso l'ho cercato, Gesù che dice nessuno di quelli che è creato sfuggirà dalla mia mano.
È la stessa cosa, giusto? Dice il padre mi ha dato, quando parla del buon pastore, e nessuno mi li può rubare. Cioè, quelli che stanno nelle mani di Gesù sono quelli che hanno dato la lezione a lui. Cioè, si diceva che nella sua mano non c'è il candelabro, nella mano di Cristo c'è la stella, la luce. Cioè vuol dire quello che la comunità riesce a manifestare vivo, questo è la mano di Cristo, e nessuno lo potrà mai cogliere. Quindi è un invito a dire, producete vita. Date vita, perché questo, anche se sarà soltanto un saluto gentile al mattino, è una luce che brilla e che nessuno potrà mai spegnere, capito? Allora, se noi entriamo in questo modo di ragionare, ma la nostra vita cambia, perché noi entriamo nell'umano, perché l'umano è essere gentili, l'umano è essere accogliente, l'umano è essere solidale, essere capaci di guardare l'altro senza alcun tipo di pregiudizio, questa è la nostra umanità. Quindi tutto quello che io posso manifestare all'altro in questa maniera non si può mai spegnere, mai, non sarà mai niente inutile, tempo perso, energie sprecate, niente di questo. Per quello è l'invito alla comunità, darsi da fare. Spesso le comunità vivono chiuse, impotenti, perché hanno la paura di tutto e di tutti, quindi non hanno fatto esperienza del Dio di Gesù, le manca questa esperienza ancora del Cristo. Allora bisogna entrare in quel discorso della parola, dell'insegnamento, di tante altre cose che servono per recuperare questo messaggio. Allora tu e qui la, per te anche all'incontro e poi passiamo la parola a te.
In questo discorso non si inserisce anche il frainteso della parola conversione?
Certo.
Quando ci viene detto che devi convertire, cosa vuol dire? Devi andare a messa, eccetera, eccetera. Invece la conversione anche dal punto di vista della parola, io mi rifaccio al codice stradale, conversione a uso. Vuol dire tornare indietro.
Dunque sì e no, la cosa si intende per tornare indietro. Allora,
cambiare
orientamento, cioè impostazione di vita, cioè, vedete quando nel Vangelo si parla di conversione, sicuramente per chi frequenta il centro queste sono cose da sapere, comunque li possiamo ripetere, ci sono due termini. Uno che significa tornare indietro, nel senso fare una vita da discredente, un pregato, dalla chiesa verso cui andare in chiesa, vedo da tutti i giorni così, ma questo non è mai il termine che adoperano gli evangelisti per parlare di conversione, mai. E in greco esiste questo termine, che si usava anche nell'Antico Testamento, tornare a Dio, tornare alla religione, tornare a tutte le pratiche religiose, a quello che ve l'ho portato. Gli autori usano un altro termine che si chiama metanoia, si può anche dire così in maniera un po' così brutta, vuol dire cioè la noia o la noia si sente il pensiero della nostra mente, quindi questo cambiare mentalità, questa è la conversione, cioè nel senso che io fino a ieri ho fatto i miei comodi, da oggi comincio a interessarmi per gli altri, questa è la conversione e questo è quello che Dio richiede, l'unica maniera di poterlo incontrare. Cioè io fino a ieri ero un insolidale, un prepotente, da oggi basta, io cambio il diritto alla mia vita, ma per cambiare questo diritto non basta soltanto la tua volontà, ci vuole qualcuno che ti orienti. Allora tu dai la prima, possiamo dire, la prima decisione da te, dopo c'è il Cristo, ecco la parola, questa parola che ti insegna come tu dovrai, te come sei te fatta applicare questa tua vita. E questa è la cosa più bella, non abbiamo spiegato. All'inizio si parla anche nel saluto che viene dato alle comunità, nell'Apocalisse, al versetto 4, grazie a voi e pace a colui che era, che viene, abbiamo spiegato alla fine del prologo, dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono. Perché sette spiriti e perché non lo spirito, che è la stessa cosa, il sette è la totalità? Perché quello che lo spirito sa distinguere e la diversità che c'è in noi, e questa è la cosa più bella, che noi ricevendo lo spirito, accogliendo questo spirito, ognuno tira fuori quello che è, senza subire violenza e senza sentirsi omologato agli altri, ma secondo la tua sensibilità, secondo le tue doti, secondo quello che tu sei. Quindi sette spiriti vuol dire che lo spirito agisce sempre nella storia, lo spirito sarebbe l'azione di Dio in mezzo a noi, ma agisce sempre conoscendo le nostre diversità, sapendo che ognuno è diverso dall'altro. E così si crea una vera armonia. Non si crea mai violenza, perché non tutti la dobbiamo pensare uguali, tutti dobbiamo farlo uguali, esiste un modello unico. Questo è contrario a un discorso di creazione. No? Allora, la conversione significa io cambio mentalità, poi ci pensa lo spirito, secondo la mia sensibilità, le mie capacità a farmi camminare in questo orientamento nuovo, che forse non so neanche dove mi porterà, questa è la cosa più bella. Quindi io ho dato il primo input, voglio cambiare, cioè io non voglio più continuare a fare così. Ora si pensa allo spirito a guidarti per farti vedere in che maniera tu ti puoi sviluppare nel modo migliore, facendo quelle cose che tu ritieni che siano di tanto. Ecco, c'erano più altre domande?
Io ho bisogno di un parlamento storico, perché perché ti hanno scelto un sistema simbolico così complesso e arcano anche per, perché comunque c'era il timore, cioè, il timore della lezione che si comprendesse il linguaggio
sì, che fosse tipo un linguaggio in codice per non essere questi, diciamo, peccati dalle autorità. Questa è la domanda. Allora, non è proprio così, noi vedete, abbiamo un problema quando leggiamo i testi, che noi non conosciamo tutto il retroscena, non conosciamo anche, c'è una parola proprio, background, cioè da dove questo autore ha vinto per creare questo. L'autore dell'Apocalisse ha usato continuamente l'Antico Testamento, che noi ignoriamo. Quindi non sono immagini che provengono dall'arcano, misteriose, ma sono tutte immagini facilmente, possibilmente riconducibili a una fonte che è quella della scrittura, dell'Antico Testamento. Solo che l'autore, ecco, ci ha fatto un giochino che non è così facile da risolvere. Lui questo Antico Testamento non lo cita mai letteralmente, cosa che fanno gli altri autori di nuovo. Tu troverai gli evangelisti, Paolo, lì, perché come dice il profeta Isaia, due punti, e ti presenta la citazione, anche se forse non corrisponderà al testo ebraico, non importa, però lui dice che questo è il segno. Ecco, questa maniera di citare non esiste nell'Apocalisse, ma lui gioca con l'allusione. Qui fanno altro che riprendere in maniera sorvolare sui testi e prendere nei testi quello che gli serve per rendere il suo messaggio più incisivo. Allora, per comprendere queste immagini ci vuole una buona conoscenza dell'Antico Testamento, molto grande conoscenza, e poi capire in che modo lui rielabora queste immagini, e questo è un po' più difficile. Tra virgolette, questo è il lavoro che sto facendo da presentare a Roma per il mio dottorato. Comunque. Allora, il discorso è questo, che i simboli hanno una matrice che non sono pure invenzione dell'autore. L'autore ha rielaborato, ha ricreato come un artista, nessuno parte da zero, ma tu quando crei c'è già qualcuno che ha fatto qualcosa prima di te, e tu ricordi che rielabori nel campo musicale lo stesso, non inventi niente, già ti attingi da tutto quello che è stato scritto prima di te. Ecco, il discorso è la complessità, è il simbolo, che ovviamente diventano immagini simboliche molto complesse, come questa qui del figlio dell'uomo, ma io ti ho risparmiato tutte le allusioni, ma tutta questa storia degli occhi, i piedi, i capelli, sono tutte allusioni o alla neve o al profeta Ezechiele, così, che lui rielabora in maniera molto libera. Questo è interessante, no? La parola della scrittura non è una camicia di forza sulla quale io devo stare, ma è una specie di come si può dire, di magazzino dove io posso attingere quello che mi renda più comprensivo e incisivo il mio messaggio. Ma perché usa questo tipo di linguaggio, che è la tua domanda? Perché è questo che lo rende più attuale. Perché vedete, il simbolo ha sempre un potere evocativo molto forte nella nostra immaginazione, nella nostra sensibilità. Cioè, se io parlo per concetti, il concetto si esaurisce subito e il concetto fa parte di un contesto storico dove è stato forgiato. Se io uso il simbolo, questo simbolo rimane sempre attuale, certo dovrò poi applicare la mia situazione sapendo a che cosa si sta riferendo l'autore, devo avere anche le chiavi per entrare nel simbolo, ma se lui per parlare del potere non dice l'imperatore Domitiano, che era un figlio di sua madre, ma dice il drago, questo rende attuale una situazione di morte su cui tutti ci dobbiamo confrontare, che è quella del potere. Per cui se dobbiamo essere detto Domitiano, Nerone, diciamo, vabbè, ma Domitiano non c'è più, Nerone non c'è più, il libro dell'Apocalisse era per quelli di 1000 anni fa. Ma se lui dice il drago con 7 e 10 corna, vuol dire che questo potere si ripropone sempre con volti diversi. Ma dobbiamo sapere identificare chi è il drago nella nostra società e non entrare nelle sue a fine pieno, no? Non farci prendere la decisione più la nostra. Quindi non è che sia stato scritto come un libro di codificato perché così evitavano, vedete, quando si scrive l'Apocalisse, vedremo questo pomeriggio parlando delle lettere alle chiese, c'era qualche comunità che aveva delle difficoltà, ma in quell'epoca si viveva benissimo, non c'erano persecuzioni contro la chiesa, i cristiani non vivevano mica nelle catacombe, i cristiani vivevano nelle città, a Efeso, a Smirne, a Bergamo, a Sardi, come cittadini dell'impero, quindi nella massima loro tranquillità. In alcune città sono sorte dei problemi, da lì, da i giudei che non sopportano, quindi che li vogliono fuori, cancellati, la sinagoga di Satana di l'Apocalisse. Però la condizione di queste comunità della fine del primo secolo è una situazione abbastanza agiata, anzi troppo agiata, e questo è il pericolo, che si perde la novità del messaggio e la forza di incidere la storia per rendere la seconda parte. Per cui il flusso del simbolo è per rendere attuale il testo. E ovviamente l'autore si inserisce in questo tipo di letteratura che si chiama apocalittica, dove poi si andava a finire tante cose, però che, di cui lui non fa uso. Per cui tutti i simboli che noi troviamo, tutte le immagini, con un po' di pazienza e con un po' di studio si possono decodificare. Alcune cose rimangono più sospese, perché sai, il testo scritto 1000 anni fa, però uno ha la fiducia di poter piano piano comprendere questo significato. Quando ho detto quello della fascia d'oro, e questo filo è difficile perché non si trova un'immagine così esatta nell'antico, mentre si trova la tunica, l'anale, allora può essere che lui voglia incidere più sul simbolismo dell'oro, che sappiamo che significa l'amore di Dio. Il fatto che sia sul suo petto vuol dire che tutta la sua energia si è centrata su questo amore, eccetera. Però non è un linguaggio per iniziati, ma è un linguaggio per una comunità che insieme riflette sulla parola del Signore, e alla luce di questa parola queste cose vengono chiarite. Luciano?
Allora, nell'ultima riga della parte del libro di Giorgio Curale c'è scritto con i casi della morte e dell'arte,
sì.
Tu hai interpretato il concetto come dire, cioè come un concetto solo. Io mi chiedo se posso così interpretare diversamente, separatamente, dell'arte, mondo di morte della morte, come morte dell'anima, la seconda morte, come la chiama Dante, che è il concetto di fare la vita. Quindi questo sarebbe. Forse risolve qualche problema in quanto si parla del concetto di stare all'interno, che padre si vuole pensare, si ama, che verrà tutti o quasi tutti.
Quasi tutti.
Allora, secondo me potrebbe essere una enorme risurrezione, cioè.
Sì, però non è
questo.
No, no. Cioè, lui è complesso l'autore, però sa bene mettere le sue immagini. Qui sta dicendo che questo figlio d'uomo, in cui splende il massimo della condizione divina, ha nelle sue mani le chiavi della morte e dell'ade, o degli inferi. Cioè cosa vuol dire la morte che si intende con la morte fisica? Cioè la morte come la persona che si estingue, no? Fisicamente. E Cadavati viene in questo modo per la tomba. Quindi quello che sta dicendo è che questo fenomeno, che è un fenomeno biologico, non ha alcuna incidenza sulla vita delle persone, se non quello di permettere un passaggio a una condizione, possiamo dire, di risorti. Quindi qui sta parlando della morte fisica, ma è la morte fisica che gli ha creato tanta paura nell'uomo, perché il fatto che io mi possa uccidere, se io veramente ci tengo la vita fisica, mi preoccupa. Allora io farò del tutto per tenerti tranquillo, che tu non mi rechi alcun danno. Anche se tu sei un prepotente, sei un dittatore, sei un mascalzone, sei un tipo insopportabile, io sono sempre buono per evitare che tu possa così scatenare su di me la tua vita. Allora, quando Gesù dice, ma guardate che nessuno ti può togliere la vita, perché la morte fisica che ti può procurare un altro, di per sé non è morte, perché questo mondo di morti è vuoto, e perché questa morte che di per sé sembra che la persona si estingue, non è proprio così, le chiavi ce l'ho io, questa morte non può chiudere la tua vita, non può mettere il punto finale alla tua esistenza, quindi la morte fisica. Poi quando si arriverà verso la fine del libro e lui vorrà parlare di questa morte seconda, lui la presenterà come un lago di zolfo che brucia, quella è la morte seconda, cioè dove viene gettata anche la morte, una specie di pergole, no? Cioè la morte seconda che cosa è? È questa possibilità, chiamiamola così, che la persona ha di far veramente spegnere tutto in se stessa anche dopo la morte fisica. Cioè la morte fisica non spegne niente, però c'è una realtà che può spegnere questa tua vita, che è quella della tua adesione a una non vita. Cioè che tu ti sei fatto prendere da chi la vita non te la può dare, ma al contrario te la dà completamente distruggendo. No? Ecco, questa morte seconda diventa comunque un po' difficile da spiegare, perché l'autore la presenta come una eventualità. Però ecco quello che tu dicevi, noi non possiamo dire chi va a finire in questa morte seconda, capito? Questo non si può dire, questo. Noi non dovremmo entrare in queste piccole. C'è questa eventualità, perché quello che l'autore Apocalisse, come anche gli Vangeli, si parla della ghenna di fuoco, la stessa cosa, quella ghenna di fuoco sarà la morte seconda, cioè è finire in una situazione di fallimento totale. No? Allora Gesù la pone, gli evangelisti la pongono come una eventualità, capito? Perché? Perché la vita, credo, come l'amore, non si possono imporre, ma devono essere accolti. Quindi io non ti posso imporre, tu devi vivere, tu devi amare, no, devo essere io che mi apro la vita e sono capace di comunicare amore. Se io scelgo di non aprirmi la vita, imposto tutta la mia esistenza in funzione di me stesso, se io ritengo che amare l'altro sia la cosa più stupida, più inutile, più cretina che esista, per cui devo soltanto amare me stesso, va bene, allora sappi che in te questo progetto di vita si sta spegnendo piano piano, si sta consumando, ma non perché nessuno vuole quello, ma perché tu, e questo non si capisce, hai scelto di fare questo tipo di cose, no? Allora questo porta a una estinzione totale, ma di cui non sappiamo niente. Sì, abbiamo ancora 5 minuti, dovete andare a pranzo voi? Facciamo l'ultima, dopo riprendiamo nel pomeriggio, facciamo l'ultima.
Non so se riuscirò ad essere chiaro con la domanda, rispetto di essere, forse bisognerebbe che la ricordassi anche meglio a me, ma quello, vorrei riferirmi a quello che dicevi qualche domanda fa a proposito della conversione, più o meno in tema in questo, no? Stavo pensando, ragionando, dico in un certo modo adesso, non è che si rischi, tra virgolette, di svuotare il Vangelo, mi spiego, se non mi spiegate ancora meglio, cioè si dicevano che quello che realizza l'uomo di fatto è l'amore, cioè è il donarsi, è il proiettarsi all'esterno di sé, insomma, cercare di vincere quella chiaretta, l'egoismo, eccetera, eccetera. Bene. Se io trovassi un uomo così, ok? Già così, che non ha conosciuto Gesù, che non ha conosciuto il suo Vangelo, a quel punto lì, nel senso, come mi pongo nei suoi confronti, è ancora il punto che io
sei stato fortunato perché non è una persona legata. Cioè, il discorso è questo. Io credo che Gesù, lo Spirito, agisce in maniera che noi non ci immaginiamo, in tutte le creature, anche in chi non ha conosciuto Gesù. Però io penso che la nostra fortuna è che, avendo conosciuto Gesù, sappiamo dare un valore prezioso a questo nostro modo di comportarci, e sappiamo che non è soltanto quello che stiamo facendo oggi, ma che domani sarà ancora più bello, perché abbiamo la certezza di questo operare del Cristo in noi con lo Spirito. Perché non è soltanto dire io sono una persona solidale, sono uno altruista, uno che ama l'umanità, non è soltanto questo, è sapere che alla base di tutto questo c'è una sorgente di amore che ti sta portando verso cose sempre molto più grandi. E allora questo ce lo dà, questa consapevolezza ce la dà in Cristo, no? Per cui tu fai bene ad annunciare anche la proposta del Vangelo, cioè nel senso di far sì che questa persona si possa ancora aprire di più a quella richiesta che già porta dentro di sé, certo. Per cui quando si parla di conversione, certo che c'è il tuo impegno, ma non basta soltanto l'impegno a fare, ma ci vuole anche la certezza dell'essere, questo essere in comunione con il Signore, che ti sta guidando e sta facendo sì che vengano fuori le cose più belle. Allora questo significa che la comunità non si può perdere neanche nel pragmatismo, il rischio tante volte, e che non ci diamo la parola a fare, però la nostra vita di comunità nello spirito dov'è? Il vero, questo è pericolosissimo. Quindi certo che stiamo a fare, però abbiamo bisogno di radunarci, di celebrare insieme, di sentire questa presenza dello spirito in mezzo a noi e dentro di noi, e questa spiritualità, possiamo chiamarla così, che deve distinguere anche la nostra vita di comunione. Per quello dicevo che non si può vivere da soli, perché il rischio è che io da solo possa fare queste cose, e ci saranno persone che lo faranno così, e io sono contento che ci siano, però la ricchezza che noi possiamo ricevere quando in comunione celebriamo il Padre per questo che ci ha dato, ci spinge a fare ancora cose più grandi e ci fa gustare il valore di queste cose. Allora, ci vediamo.